Bene, stiamo andando avanti per questo tema diciamo che è un tema generale, come leggete sul programma di quest'oggi, un bambino qualunque non è. Ecco, questo è il tema generale di questa serie di predicazioni in questo periodo sull'Emmanuele di Dio con noi. Questa mattina abbiamo cantato tre cantici che insieme intrecciano i vari titoli messianici dati al Signore Gesù Cristo e poi anche l'invocazione allo Spirito di Dio. Numero 148, abbiamo ripetuto più volte: o Spirito, vieni e infiamma i cuori, i nostri cuori, questa mattina. Il 152 abbiamo cantato: o Spirito di Dio, fammi udire la tua voce. E poi ancora il 163, due titoli messianici attribuiti all'Emmanuele, il Signore Gesù Cristo, Re Servitore. Allora, come vedete, non è un caso, non è, diciamo, un incidente questa mattina che lo Spirito di Dio abbia guidato le scelte di questi canti, e non soltanto la scelta del testo che abbiamo davanti e che questa mattina desideriamo accostarci con tanto amore, con tanta passione, con tanta umiltà, ma anche con tanta voglia di sottometterci e permettere che questa parola diventi pane, diventi pratica, esperienza nella nostra vita di ogni giorno. Il testo è Isaia capitolo 11, versetto 1, versetto 2, prima di dare lettura al testo, permettetemi un paio di minuti di dare una piccola introduzione. I capitoli 7 a 12 del profeta Isaia costituiscono un piccolo libretto in tutta l'opera profetica di Isaia. Sono ben 66 capitoli. Allora voi immaginate che produzione letteraria ci ha lasciato questo profeta vissuto intorno al VII secolo, VIII secolo avanti Cristo. E in questa opera così, diciamo, grande, in questo scritto che il profeta dovrebbe lasciarci, all'interno c'è un libretto nel libro. Quindi possiamo dire un'opera, diciamo uno scritto nel grande scritto profetico di Isaia. E dal capitolo 7 fino al capitolo 12, infatti stiamo riflettendo su questi capitoli da qualche domenica a questa parte, è un libretto dedicato all'Emmanuele. Ecco, questo è il titolo che noi possiamo dare a tutti questi capitoli, sono 6, da 7 a 12. Allora ricordate, se volete dare un titolo a questi capitoli, il titolo è il libro dell'Emmanuele. Sapete che Emmanuele vuol dire Dio con loro? Dio con noi. Questo è il significato. Bravi. Bene. Ora, questi differenti oracoli si alternano, oscillano tra il giudizio e la promessa della salvezza. Come in precedenti, diciamo, a questi capitoli, il profeta prosegue nel carattere ineluttabile del giudizio di Dio, del giudizio divino che sta per abbattersi sul suo popolo per via del suo comportamento, per via di tre preferenze che vengono continuamente riprese dal profeta Isaia, che non si trovano in sintonia né con la sua predicazione e neanche con le aspettative di Dio. Una prima preferenza, come abbiamo ascoltato nella precedente predicazione, è che il popolo preferisce allearsi con la Siria e non sottomettersi a Dio e confidare nella piena fiducia di Dio. I capi, i responsabili, le autorità, a cominciare dal re Acab, che abbiamo ascoltato l'altra volta, che rifiutò di dare al profeta Isaia, di chiedere al profeta Isaia, questo è per volontà di Dio, un segno. E gli preferì l'alleanza con la Siria, da non confondersi con la Siria con due che era la potenza mondiale emergente a quel tempo, quella che dominava, chiamiamola così, la potenza mondiale. Allora il popolo preferì allearsi con questa potenza e da questa alleanza poi godere la protezione, la salvezza e la liberazione. La seconda preferenza è che il popolo, alla scopo della parola di Dio e mettere in pratica la parola di Dio e i continui richiami e le esortazioni del profeta Isaia, il popolo preferisce darsi alle pratiche della divinazione, dell'idolatria, in una sola frase del linguaggio profetico, l'adulterio spirituale. Invece di correre alla legge, invece di correre alla parola, invece di appellarsi alla parola di Dio e fare della parola di Dio la loro norma di autorità in fede e in condotta, il popolo corre dietro ad altri dei, corre dietro ad altre alleanze, corre dietro ad altre offerte, ad altre cose. La terza preferenza che il popolo, diciamo, ha espresso davanti al profeta Isaia e quindi alla parola del Signore come reazione alla parola annunciata dal profeta Isaia, il popolo preferisce commettere il male, l'ingiustizia, la corruzione, la prevaricazione, invece di mettere in pratica la giustizia, la rettitudine e la sottomissione al Signore. Sono queste le tre preferenze che il popolo mette davanti alla parola del Signore. Allora voi vedete come il messaggio del profeta Isaia che annuncia il giudizio divino è un messaggio veramente ineluttabile. La Siria sarà lo strumento per punire il suo popolo, ma a sua volta la Siria sarà anche, diciamo, dal Signore punita per la sua arroganza e per aver prevaricato e sconfinato i limiti della, diciamo, del giudizio di Dio. E in questo contesto il profeta Isaia annuncia una liberazione imminente e in questa liberazione una lontana liberazione che è la salvezza definita escatologica. Difatti da lì a qualche anno Gerusalemme sarà liberata dall'assedio della potenza assira sotto il re Sennacherib, dove il Signore intervenne e giudicò questo re, diciamo, un prevaricatore arrogante e orgoglioso che, diciamo, fu sconfitto dal Signore stesso. E in questo contesto il profeta Isaia preannuncia in questa liberazione una liberazione più avanti, guardata, diciamo, negli anni a venire nella persona dell'Emanuele, che è la salvezza, diciamo, portata dal Signore Gesù Cristo. Ed è in questo contesto che il profeta Isaia dipinge un ritratto di questo eminente, diciamo, personaggio. Dipinge questo eminente personaggio come nuovo Davide, come nuovo Salomone e come nuovo Mosè. Allora, prima di leggere il testo che ci riguarda, grazie per questa pazienza che avete avuto nel seguirmi in questa breve introduzione, anche oggi, ecco, abbiamo il nostro consueto tema, la nostra discussione, grazie Francesco, che potete seguire mentre andremo avanti nella, diciamo, nell'esposizione. Thank you.
questo lo vedremo dopo. Allora, qui avete lo schema, i due testi che vengono messi a confronto. Abbiamo detto il libretto dell'Emanuele va dal capitolo 7 al capitolo 12, insieme anche a Isaia, capitolo 9, versetto 5, e qui abbiamo un... Allora, abbiamo in questo rettangolo, ecco, i titoli messianici dati all'Emanuele. Io che si ricorda, l'abbiamo fare letto questo testo, consigliere ammirabile, Dio potente, il secondo, diciamo, titolo messianico dato a Emanuele, questo è Isaia capitolo 9, versetto 5, Padre eterno, è il terzo titolo messianico, e Principe della pace, che è il quarto titolo messianico dato al, diciamo, all'Emanuele. All'interno di questo rettangolo o quadrato, ecco, abbiamo gli attributi messianici che il profeta Isaia dà a questo eminente personaggio che, diciamo, scrive nel capitolo 11. E adesso vogliamo leggere il testo. Allora, Isaia, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto numero 2. Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Ecco, questo è il testo, poi va ancora avanti e questo sarà poi materia per la prossima predicazione che ci porterà, se ricordo bene, Edgar, ecco, sul seguente testo. Allora, come vedete, abbiamo all'interno del quadrato un triangolo con tre coppie di attributi messianici. Abbiamo sapienza, intelligenza, consiglio, potenza, conoscenza e timore di Dio. Lo spirito qui è ripetuto per ben 7 volte. Interessante questo particolare, ma non dovete, diciamo, dimenticarlo. Spirito di sapienza, spirito di intelligenza, spirito di consiglio, spirito di potenza, spirito di conoscenza e spirito di timore di Dio. Allora, come vedete, il quadro diventa completo. Non per nulla abbiamo 4 angoli più 3 angoli e sono 7 angoli che si intrecciano tra loro, si incontrano tra loro, si incastrano tra loro per dare, ecco, questa descrizione molto bella, molto ampia, molto forte, unica, diciamo, di questo personaggio che il profeta Isaia sta esaltando, sta presentando nei primi due capitoli del capitolo 11. Ora, sotto, nella seconda illustrazione, abbiamo l'Emanuele, che è il nuovo Davide, abbiamo letto, no? Il primo versetto, che nascerà questo germoglio da questo tronco che è stato divelto, che è stato distrutto, che è, diciamo, il tronco di Isai, e questo è il nuovo Davide, il nuovo re, il re, appunto, Messia. Poi abbiamo il nuovo Salomone, perché questo personaggio sarà ripieno del consiglio, della sapienza e della intelligenza. Se voi leggete Proverbi capitolo 8, voi trovate queste caratteristiche. Quindi un re caratterizzato da questa pienezza della sapienza e della saggezza di Dio, dotato del tutto il consiglio di Dio. E poi abbiamo il testo, diciamo, nuovo, che è quello il nuovo Mosè. E difatti al capitolo 12, stamattina è stato parlato del nuovo canto, quando leggete il capitolo 12 di Isaia, il nuovo cantico, voi trovate dei paralleli con Esodo capitolo 15, il canto di Maria che loda il Signore, adora e esalta attraverso il canto il Signore per la grande liberazione che egli produsse a favore del suo popolo, dalla schiavitù alla libertà. Il nuovo Mosè è colui che conduce il nuovo Esodo, non nella terra promessa, non un ritorno nella terra promessa, nella terra degli avi, dei padri della fede, ma un ritorno niente meno che direttamente all'Eterno, al Signore, un ritorno a Dio attraverso il Signore Gesù Cristo. Questa mattina è stato parlato di cattive notizie e di buone notizie. Non è tanto, diciamo, tanto tempo fa, quella cattiva notizia, ricordate, quella tempesta che sconvolse, mi pare, il Veneto, se ricordo bene, che migliaia e migliaia di alberi furono divelti, furono distrutti attraverso la potenza del vento, la potenza della tempesta. Dovete sapere che tra questi alberi, diciamo, molti alberi dal legno pregiato, perché attraverso questo legno si costruiscono anche dei violini. Allora voi immaginate, diciamo, che il grande disastro naturale ha prodotto questo vento, questa tempesta in quel giorno, dove migliaia e migliaia di alberi sono stati distrutti, abbattuti, stroncati e lì, diciamo, caduti sul terreno. E qui il profeta Isaia, un bel giorno d'autunno, forse come oggi noi stando un giorno d'autunno, mentre passeggiava per i boschi della Giudea, ad un certo momento vede degli alberi abbattuti. E tra questi alberi vede un tronco d'albero completamente stroncato, completamente tagliato, completamente abbattuto. E qui dice il profeta Isaia, così inizia, poi un ramoscello uscirà dal tronco. Questo tronco che era stato abbattuto, che era stato distrutto, questo tronco che era giù, diciamo, sul terreno, ad un certo momento ecco che da questa base di questo tronco esce un germoglio, un pollone, esce un ramoscello che nessuno vede ma che il profeta Isaia vede. E qui ecco che nasce, diciamo, questa bellissima profezia, questo bellissimo annuncio del discendente di Davide. Io ho cercato in qualche modo di dare, diciamo, un contesto così, ecco, per dire il profeta Isaia che cosa annuncia qui. Allora qui ho l'altra illustrazione. Non vi scandalizzate, ecco, del mio, diciamo, forse non è quello che ha visto Isaia, ecco, ma vorrei appunto rendere l'idea di questo tronco abbattuto, di quest'albero che è stato, diciamo, abbattuto, e poi di questo germoglio, vedete, che esce dalla base del tronco, che adesso cerchiamo di capire, di vedere meglio. L'inizio del capitolo 11, più che una congiunzione, è un contrasto, perché il profeta Isaia sta mettendo avanti un contrasto. Questi grandi alberi, questi potenti alberi, poderosi alberi, forti, no, che si innalzano e che riempiono tutta una foresta, questi saranno abbattuti dalla potenza di Dio. E questo è il destino, appunto, di questa forza attiva. Ma in contrapposizione a questo c'è qui invece un tronco, che è quello della dinastia davidica, che non sarà, diciamo, che anche se è stato abbattuto, anche se è stato colpito dal giudizio di Dio per mano assira, ma qui c'è un piccolo germoglio che viene su e questo germoglio poi cresce. Il libro di Isaia inizia quasi con il capitolo 4 quando parla anche del germoglio e finisce poi, si può dire, lo scritto di Isaia col capitolo 53, versetto 2, quando dice, che cosa si ricorda? Come un germoglio, un virgulto che è venuto su, che è cresciuto e che non aveva nessuna apparenza. La sua apparenza era piuttosto di condizione umile, che nessuno se non poteva attrarre, diciamo, gli sguardi e, diciamo, e le simpatie. Allora qui ci dà un quadro completo di questo germoglio che è l'Emanuele, che è cresciuto, è diventato una pianta, e questa pianta è appunto la raffigurazione della salvezza che è venuta nel Signore Gesù Cristo. Questo magari perché a Natale noi festeggiamo, possiamo per celebrare, festeggiare eternamente, perpetuamente da tanti anni, sempre un bambino che è rimasto sempre tale, sempre bambino, e questo bambino poi nel corso dell'anno non cresce più. Il profeta Isaia invece ci dice che questo germoglio, sì, è un germoglio piccolino, un germoglio che passa quasi inosservato alla, diciamo, all'osservazione di passanti o di turisti o di altri che vanno, diciamo, a camminare nel bosco, ma poi è diventato una pianta, poi è diventato, diciamo, un albero, è diventato, diciamo, la salvezza che Dio manda al, diciamo, al suo popolo. Poi abbiamo ancora questo germoglio, vedete, che esce qui dal tronco e che vogliamo, diciamo, concentrare un po' la nostra attenzione su questo germoglio questa mattina, che ci dice qualcosa. È una figura, un'illustrazione che ci manda a qualcos'altro, a qualche altra cosa. Non so se qualcosa vi viene in mente, anche perché il termine dall'ebraico per germoglio ha più di un significato. Io ne ho, diciamo, trovati tre significati di questo germoglio. Così, ho messo anche le iniziali. La prima iniziale è la B, che vuol dire no? Che cosa indica questo ramoscello? Salmo 23, cosa dice? Bastone. Non è soltanto un germoglio, no? Che a guardarlo, come dice qui il profeta Isaia, che parla di Isai, il padre di Davide. Perché parla di Isai, il padre di Davide? Proprio per sottolineare la condizione umile da cui il pastore Davide veniva. Noi non dimentichiamo che Davide, il re Davide, il fondatore della dinastia davidica nel regno di Israele, era un pastorello. Ecco, egli faceva il gregge di suo padre. Allora l'idea di questo germoglio qual è? È quella di il bastone. E infatti il termine originale in ebraico vuol dire anche questo, vuol dire anche bastone. E questo ci porta al Salmo numero 23. È l'Eterno il mio pastore, di nulla mancherà, però questo pastore è armato di bastone. Questo sta a indicare la sua autorità, anche la sua forza, anche, diciamo, la sua forza di proteggere, come protezione. Il pastore portava con sé questo bastone ben nodoso, ben forte, di legno duro, per difendersi e difendere il proprio gregge da animali feroci. E quindi, come vedete, allora abbiamo prima il bastone, il germoglio, ecco, che sta qui a parlarci anche di bastone, che nella mano diciamo, di questo pastore è il Signore Gesù Cristo, come definito in ebrei il pastore delle anime nostre. Allora c'è da chiedersi se questo Signore Gesù Cristo, diciamo, è il tuo pastore, è il tuo pastore che ti guida, che ti conduce e che con il suo pastore anche esercita la sua autorità. Secondo termine, un'altra prima, seconda consonante, verga, verga, ecco, questo è l'altro significato della parolina in ebraico che viene tradotta qui per germoglio. Questo pastore, che è il pastore di Israele, e che era anche un titolo dato ai re e ai sovrani di quel tempo, ecco, dobbiamo neanche dimenticare questo, è anche verga. Questo pastore è anche la sua verga. Nella mano destra il pastore, nella mano sinistra la verga, perché egli usa la disciplina, egli usa ed esercita la sua, diciamo, autorità come disciplina nell'educare e anche nel basso, diciamo, nel correggere. Un'altra consonante qui è la S.
Scettro.
Scettro, esatto. Vuol dire scettro, no? Lo scettro è il simbolo, è il segno della regalità, no? Della sovranità di questo germoglio. Allora voi vedete che quest'altro triangolo che abbiamo qui, pastore, verga e scettro, sono contemplati nel semplice germoglio che a guardarlo sembra sì, una piccola fogliolina, un ramoscello piccolino, dice il profeta Isaia, ma questo ramoscello diventerà un albero poderoso, un albero forte, da essere pastore di sopra di tutti gli alberi e di esercitare la sua regalità e la sua potenza e la sua sovranità su tutti gli imperi con la forza e con la potenza, diciamo, di Dio. E questo ha sia un rivolgimento, diciamo, grande sulla storia dei regni, sulla storia della terra e sulla storia di tutti i potenti della terra, e anche qui una implicazione e quindi una riproduzione a livello, diciamo, individuale. Ecco, questo mi pare di sottolineare. Nel libro di Isaia noi abbiamo questi due titoli che sono dedicati anche a, diciamo, a questo germoglio che è l'Emanuele, servo e poi anche germoglio. E questi due titoli noi li troviamo anche nel profeta Zaccaria, diciamo, messi insieme l'uno accanto all'altro. Ecco, questo per dire che mano a mano che ci avviciniamo al Vangelo di Matteo e alla nascita dell'Emanuele, che è il Signore Gesù Cristo, voi trovate questi titoli uno accanto all'altro. Da una parte il titolo servo e dall'altra parte quello di germoglio. Ritorniamo ancora al nostro testo. Abbiamo letto che ci sono sette attributi messianici. Sono tre coppie, uno accanto, diciamo, accanto all'altro. Questo personaggio è eminente per esercitare la sua regalità, per esercitare la sua, diciamo, sovranità, ma anche la sua autorità in sapienza e, diciamo, in intelligenza, in consiglio e anche in conoscenza e in timore di Dio, è assistito dallo Spirito di Dio. Così è detto. Difatti noi abbiamo letto, torniamo ancora per qualche attimo, lo Spirito dell'Eterno riposerà su di lui. Uno spirito di sapienza e uno spirito di intelligenza, uno spirito di consiglio e uno spirito di potenza, uno spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Già nell'Antico Testamento noi abbiamo, diciamo, la persona e l'opera dello Spirito Santo. Abbiamo, se vogliamo, costruire una piccola dottrina, diciamo, dell'opera, della persona, dello Spirito Santo, c'è, anche se magari in modo velato. Pensate, per esempio, nell'Antico Testamento, tra gli artisti che dovevano costruire il tabernacolo. Ed ecco che questi ricevettero lo Spirito di Dio. I falsi, gli artisti, quelli che dovevano disegnare il tabernacolo, i progettisti, eccetera, eccetera, furono investiti dallo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio era dato anche a giudici che conducevano le battaglie dell'Eterno. Ricordate Jefte, ricordate Sansone, ricordate Gedeone. Se leggete il libro dei giudici, voi trovate che questi giudici, condottieri del Signore per guidare il popolo, diciamo, in battaglia e nella guerra, erano investiti dello Spirito di Dio, dello Spirito che veniva da Dio. Ma non solo loro, ma anche gli interpreti di sogni, pensate a Daniele e anche a Giuseppe. In loro lo Spirito di Dio lavorava, era colui che li guidava, colui che li ispirava, colui che dava la interpretazione, diciamo, dei sogni. Ma non solo questo, abbiamo anche i profeti che erano investiti dello Spirito di Dio, i 70 anziani che erano stati, diciamo, associati a Mosè, che dovevano poi guidare il popolo, amministrare la giustizia e amministrare la parola di Dio. Ma qui invece voi trovate che questo germoglio sarà assistito in modo veramente particolare e speciale dallo Spirito di Dio. E qui, ho detto poc'anzi, abbiamo il numero 7. 7 volte ripetuto lo Spirito di Dio. E questo cosa fa significare il numero 7? Completezza, pienezza e perfezione. In altri termini, è Dio stesso che dimora completamente, pienamente in questo personaggio che il profeta Isaia sta esaltando, che sta annunciando, cioè l'Emanuele, l'Iddio con noi. E questo è veramente qualcosa di straordinario. Probabilmente l'Evangelista Giovanni pensava forse a questo testo quando egli inizia il suo Evangelo dicendo, come dice, che colui che verrà, dice, a differenza di me, dice Giovanni Battista, che battezza nell'acqua, colui che verrà dopo di me battezzerà di Spirito Santo. E qui più avanti dirà: colui che non è stato dato lo Spirito con il contagocce, con misura. La misura dello Spirito al Messia, all'Emanuele, è lo Spirito senza misura. E qui allora è chiaro che il concetto è la pienezza di Dio, il pieno e totale compiacimento, è il pieno dimorare e il pieno possesso, la fonte di ogni cosa, della conoscenza, del consiglio di Dio nell'Emanuele. La prima, queste tre coppie, abbiamo detto di due ciascuno, vogliono anche includere nella persona dell'Emanuele, diciamo, gli attributi intellettuali, gli attributi pratici e gli attributi spirituali. E qui abbiamo tutta la completezza, tutta la pienezza sia intellettuale, perché è parlato di sapienza, ed è parlato anche di intelligenza, cioè possiede tale dono chi conosce con facilità l'intima essenza delle cose, non tanto le cose in se stesse, quanto invece le cose in relazione con Dio e con il Signore, e quindi in questo rapporto con Dio. Non si tratta allora qui, diciamo, come qualche lettore moderno suggerisce, di una pura e semplice capacità intellettuale, ma una capacità intellettuale accanto a quella pratica. Quindi intelletto e pratica stanno insieme, diciamo, vanno insieme a braccetto. In questo Emanuele c'è la piena sapienza di Dio, tutta la sapienza di Dio riposa in lui, ma anche questa sapienza diciamo, venuta a viverla, praticarla fino in fondo, dandoci appunto un esempio di vita in lui. Quindi il vero sapiente, vuole dirci qui il profeta Isaia, nella persona, diciamo, del Messia, nella persona dell'Emanuele, è, non è tanto chi conosce una cosa, possiede la scienza o tutto lo scibile di questa cosa o di tutte le altre cose, ma piuttosto quelli che conoscono quali sono i doveri verso Dio e li esegue fino in fondo, fino alla sottomissione totale, fino all'obbedienza totale. Sapienza e intelligenza si baciano, si incontrano, si sposano, si identificano e, diciamo, si incarnano in questo personaggio che il profeta Isaia presenta ai suoi uditori di quel tempo. Allora voi immaginate, quando hanno ascoltato questo messaggio, no, tutti gli uditori si sono trovati di fronte a qualcosa veramente di unico, di straordinario, che è rivelato dal profeta Isaia. Poi abbiamo le capacità pratiche, cioè il dono pieno del consiglio e il dono pieno della fortezza, e qui richiama il quadrato che abbiamo detto prima, il consigliere e l'ammirabile. E poi la terza coppia, il dono della conoscenza e poi anche il dono del timore di Dio. Quindi da una parte egli possiede questa piena e totale conoscenza, l'interprete perfetto di tutto il pensiero di Dio, della conoscenza di Dio, ma anche colui che mette poi in pratica il timore, l'omaggio, il rispetto, la sottomissione al Signore. Ecco, brevemente ho tracciato tutto il quadro, diciamo, di questi attributi messianici. Tutto questo mancava, come abbiamo ascoltato questa mattina nella introduzione, mancava nei responsabili e nelle guide del popolo di Israele, che invece di dare il popolo nelle vie del Signore, nell'ubbidienza, nell'insegnamento, nella conoscenza, a cominciare dalle loro vite, trasparenti, caratterizzate dal timore, dalla conoscenza di Dio, pensavano invece ad altro e impegnati su altri fronti che non su quello della loro, dell'incarico avuto dal Signore. Ora, l'Emanuele pieno di spirito di Dio. E credo che qui abbiamo un messaggio che ci richiama all'Evangelista Giovanni e che ci vuole dire qualcosa. Quando Gesù ad un certo momento dice, non soltanto Gesù, nel primo capitolo, ecco, è presentato un elenco impressionante di tutti i titoli messianici dati al Signore Gesù, il Re di Israele, per esempio, la parola fatta carne, eccetera, eccetera, ma è presentato anche. Nella scrittura abbiamo il primo Adamo e il secondo Adamo. Gesù Cristo è presentato come il secondo Battista. Giovanni Battista battezza con acqua, dice. È lo stesso Giovanni che lo dice, rende testimonianza. Ma colui che è davanti di me, il secondo Battista, battezzerà di Spirito Santo. E poi ancora più avanti, ecco, Giovanni è quello che dà più parole sulla persona e l'opera dello Spirito Santo, e gli dice che riceveranno lo Spirito di Dio tutti coloro che crederanno in Lui, e dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva in abbondanza. Allora credo che indirettamente il profeta Isaia vuole dirci, attraverso le parole anche dell'apostolo, dell'evangelista Giovanni, un messaggio per noi oggi. Come il Messia, come l'Emanuele, come il discendente del re Davide, che personificherà e incarnerà tutti questi attributi messianici, attributi di governo, di autorità, non è possibile essere padre, non è possibile essere salvatore, non è possibile essere consigliere senza lo Spirito di Dio. Questo è il messaggio che vuole darci anche il profeta Isaiah, diciamo di anche di altri messaggi, di altre risposte per noi. Perché attraverso qui le parole dell'Evangelista Giovanni noi così veniamo a conoscenza che tu non puoi essere cristiano senza lo Spirito di Dio. Se vuoi essere cristiano, cioè unto, perché Cristo vuol dire unto, Cristo vuol dire Messia, e cristiano vuol dire un discepolo che segue Gesù Cristo, che segue Cristo, che vuole amare Cristo, non è possibile senza lo Spirito di Dio, per nessuna ragione. E quindi questa è una prima conclusione, la conclusione per quelli che non hanno ancora lo Spirito di Dio, ma che hanno il desiderio di essere cristiani, di essere discepoli di Cristo, di essere seguaci di questo Emanuele, il Dio con noi, che si è incarnato e che fra qualche giorno noi ricorderemo e celebreremo nel Natale. Allora è chiaro che devi riflettere su questo. E non può essere cristiano senza lo Spirito di Dio, senza essere posseduto dallo Spirito di Dio, senza avere questo dono, diciamo, straordinario, grande. Abbiamo meditato su Romani capitolo 5, quando dice che lo Spirito di Dio versa nei nostri cuori l'amore di Dio per lo Spirito che ci è stato dato. Quello Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti è quello Spirito che Dio ti vuole donare, ti vuole dare gratuitamente. Quello Spirito di Dio che, diciamo, è stato la pienezza del Signore Gesù Cristo, nel quale Dio si è compiaciuto totalmente, vuole essere anche il tuo Spirito a guidare, caratterizzare, cambiare, rinnovare la tua vita. È quello che dice lo stesso Signore Gesù al dottor Nicodemo. Devi nascere di spirito, da tanto. Questa è la prima conclusione per sé questa mattina. Anche se sei figlio di credente, anche se sei da anni che hai sperimentato, sperimenti ogni giorno, diciamo, la bellezza di stare in una famiglia cristiana, devi passare per questa esperienza. Non puoi essere cristiano se non ricevi lo Spirito di Dio. Ma dove lo ricevo? Attraverso quale canale? Attraverso quale funzione? La Chiesa? Attraverso i sacramenti? Attraverso le celebrazioni? Attraverso i digiuni? Attraverso, che so io, pratiche devozionali? Attraverso viaggi ai santuari, eccetera, eccetera, eccetera? No, attraverso il Signore Gesù Cristo. Chi crede nel Signore Gesù Cristo per la sola fede, per la sola fede, in Gesù Cristo si ottiene gratuitamente, si riceve gratuitamente per la sola grazia lo Spirito di Dio, quello stesso Spirito che abitò in maniera irrevocabile pienamente nel Signore Gesù Cristo, l'Emmanuele. Seconda conclusione, e questa seconda conclusione per noi che da tanto tempo abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo come dono di Dio. Permettetemi di concludere Efesi capitolo 5, versetto 18, versetto 21, e qui poi potete fare anche le vostre riflessioni. La seconda conclusione riguarda noi tutti che da tempo abbiamo lo Spirito di Dio come dono che ci è stato dato, e permanentemente ogni giorno. Dice qui l'Apostolo Paolo ai credenti della Chiesa di Efeso: non vi inebriate di vino, a quelli che hanno già ricevuto lo Spirito del Signore, non vi inebriate di tante parole vane, non vi inebriate di politica, non vi inebriate e riempite la vostra mente, la vostra vita di tante cose che ubriacano, che danno semplicemente in quell'istante un po', diciamo, i fumi della superaria, chissà che cosa, no? Non vi inebriate di vino, nel quale vi è distoltezza, vi è perdizione, dice un'altra versione, ma siate ripieni di spirito. Attraverso che cosa ci ripieni? attraverso l'eloquenza, attraverso la grande predicazione, attraverso segni spettacolari, attraverso questo fuoco che scende dal cielo, attraverso chissà che cosa. No, dice qui l'Apostolo Paolo, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signor nostro Gesù Cristo, e poi sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Questa è la seconda conclusione a cui giungo questa mattina. Riflettiamo dunque su quest'ultimo testo in relazione al testo precedente che abbiamo meditato insieme. Grazie.